Radio Nuova Trieste presenta Parole e non Elementi di linguaggi comparati Un libro di Giuliana Stecchina
Ciao a tutti! La lettura del mio libro Parole e non continua con il capitolino dedicato a silere e tacere. Al di là dei suoi possibili aggettivi, ricercando fra le prime parole che ce lo avvicinano come concetto a sé stante, troviamo immediatamente la distinzione latina fra silere e tacere, tra affermazione del silenzio e negazione del suono, tra la custodia degli arcani divini e il mantenimento dei segreti umani. Al silere si collega la mistica, l'arte intesa come poesia, pittura, musica, architettura, la creatività, poi l'inconscio, la natura. Al tacere, la volontà del singolo individuo, l'equilibrio, la saggezza, la prudenza e la paura. Silere rappresenta la calma delle cose, la mancanza di rumore e di turbamento. Spesso negli scrittori viene riferito alla notte, al mare, ai venti. Un giorno senza vento è dies silens a ventis. Non è l'obiettivazione nella natura di uno stato soggettivo, bensì viene riconosciuto come un fatto primario. Solo in seguito il silenzio delle cose diventa il silenzio degli uomini, che riescono a non turbare quello stato quando frenano il loro bisogno di parlare e di far rumore. La delusione d'amore canta, la tristezza della conoscenza parla, la malinconia del desiderio sussurra, l'afflizione della povertà piange. Ma esiste un dolore più profondo dell'amore, più elevato della conoscenza, più forte del desiderio e più umano della povertà. È silenzioso, non ha voce e ha gli occhi scintillanti come stelle. Sono queste parole del poeta e pittore libanese Khalil Gibran. Forse la convivenza di due arti sollecita in lui l'irradiarsi del tacere nel silere per ascendere a complici visioni notturne. Tacere, invece, è la cessazione del parlare. Ma poiché non esiste un sostantivo derivato da tacere che indichi questo stato, si è usato silentium in ambedue i casi e questa scelta obbligata origina tutt'oggi una certa confusione sia mentale che comportamentale. Wittgenstein conclude il suo Tractatus Logico-Philosophicus con la nota proposizione: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Tacere è un atto di volizione personale ed umana a cui si contrappone il silere della mistica. La contrapposizione non è netta. Prova ne sia che il tacere può essere un passaggio necessario, un mezzo formativo per raggiungere il silere, anche se fra lo stare zitti e l'essere nel silenzio, spesso può svilupparsi una distanza temporale di molti anni corrispondenti ad una significativa crescita interiore. Consapevole della formatività del silenzio, Pitagora chiedeva ai suoi discepoli un saper tacere della durata di ben 5 anni. In questo periodo essi potevano soltanto ascoltare i suoi insegnamenti. Sicuramente una scelta pedagogica mirata. Non dimentichiamo che la parola silenzio rimarca la continuità della funzione auditiva. Quando l'audizione è uguale a zero, l'udibilità continua ad esistere ed è percepita sotto forma di attesa. Il silenzio pitagorico esalta nell'attesa il valore degli insegnamenti del maestro. La parola ritagliata nel silenzio ingigantisce i propri poteri, acquista con la sua presenza assoluta un'importanza indiscussa e nell'uditorio esalta un atteggiamento di umiltà. La mistica, in generale, si nutre di silenzio. Il potere della forza a cui si rivolge è tale che soltanto il silenzio potrebbe fornirle l'opportunità di una vicinanza più sentita. Partendo dalla volontà di autoperfezionamento, ogni uomo attraverso l'umiltà e lo stupore del silenzio può raggiungere il divino. Il silenzio, ci dice San Gregorio, è la casa del mistico. E per il mistico, Dio è il Signore del silenzio. Nel cuore deve formarsi la parola e non sulla lingua, o, anche ugualmente, la poesia è il segreto dell'anima, perché rovinarla con le parole? Come dire che il cantore non può dilettarci se egli stesso non trova piacere nel proprio canto. Gli antichi hanno dedicato il persico ad Arpocrate, poiché quest'albero ha le foglie simili alla lingua dell'uomo ed i suoi frutti somigliano al cuore, come ad indicare che la lingua potrebbe manifestare quello che c'è nel cuore, anche se in taluni casi è meglio non lo faccia. Tacere è la vera unica possibilità di lasciarsi dimentare la parola detta e permetterle di interagire con la voce interiore della coscienza. Hugo von Hofmannsthal, nel suo dramma, rappresenta la storia emblematica di Hans Karl Bichl, sepolto vivo in trincea, che una volta salvato decide che è un'indecenza abbandonarsi al chiacchiericcio quotidiano. Nel film di Peter Weir, Picnic e Hanging Rock, si racconta come durante una gita scolastica tre ragazze scompaiano per sempre. Una delle insegnanti si metterà alla loro ricerca e farà la stessa fine. Inutilmente verranno cercate dalla gente del paese. Soltanto dopo qualche giorno ricomparirà una sola ragazza. Tutti le chiedono cosa sia successo, ma lei non riesce a raccontare nulla di quanto le è accaduto. L'ipotesi più seguita è che le quattro donne abbiano varcato la soglia di un mondo diverso, un mondo senza spazio né tempo e con dimensioni a noi sconosciute. Ma perché l'unica superstite non ce lo descrive? Per la semplice ragione che non trova le parole per farlo. Diverso il silenzio prospettato da Franz Kafka nel racconto Il silenzio delle sirene. Qui dice che le sirene possiedono un'arma più temibile del canto, il loro silenzio. Questo è un silenzio ammaliatore. Quello di Hanging Rock è impotente, castrato. D'altra parte, la parola piena è utopica. Il linguaggio di Joyce, che vuole abbracciare la contemporaneità spazio-temporale attraverso l'uso del presente contemporaneo e dell'Irish English, è una proposta artistica che si chiude nella genialità del suo artefice. Wittgenstein, nel suo Tractatus, sottolinea la pura idealità irrealizzabile della parola piena. Voce che dà forma all'ineffabile, che significa e comunica tutte le essenzialità in essa connaturate. All'interno della parola stessa giacciono tantissimi significati e comunicazioni silenziose che possono essere vivificate o ignorate. Ancor più nella proposizione 64-21 Ludwig Wittgenstein afferma che etica ed estetica sono tutt'uno. L'etica è trascendentale. È chiaro che l'etica non può formularsi. Etica ed estetica, vale a dire, tutto quanto sfugge alla presa dei linguaggi strumentali che descrivono il mondo come un insieme di stati di fatto. E questo ciò di cui non si può parlare. È di questo che si deve tacere. I valori ci lanciano una sfida alla loro dicibilità. L'uomo contemporaneo non riesce a scoprire una possibile soluzione ed è qui che trova i limiti più drammatici della propria cultura e civiltà. È la tragedia della fine della ragione classica che trova in Mahler, così come in Musil e nell'ultimo Rilke, i suoi principali cantori. L'impossibilità di varcare razionalmente i limiti del linguaggio crea l'angoscia di Heidegger e di Kierkegaard e il dolore della finitezza del mondo e del linguaggio. Ancora Wittgenstein. Por fine a tutte le chiacchiere sull'etica, se vi siano valori, se vi sia una conoscenza, se si possa definire il bene. E su tutto questo è necessario tacere. D'altra parte, lo psicanalista Jacques Lacan ha già sottolineato il problema, sostenendo che quel che parla nell'uomo va ben al di là della parola fino a penetrare i suoi sogni, il suo essere e il suo stesso organismo. Non a caso, l'influenza del suo pensiero si è esercitata di più nel campo letterario e filosofico. La sua spia per decifrare l'inconscio sta nella linguistica strutturale. La parola ha un potere fondante e si riscopre anche nei tre livelli della struttura umana: il simbolico, proprio dell'inconscio, l'immaginario, relativo alla coscienza, ed il reale, che si riferisce al mondo empirico. La prosa lacaniana, criptica, virtuosistica, forse poetica, si identifica quasi nei primi due livelli della struttura umana, che sono appunto il simbolico e l'immaginario. Spesso si propone ambiguamente, lasciando sempre aperte numerose soluzioni interpretative. Scontata quindi la sua predisposizione per il silenzio. Nel mondo silenzioso viene riscoperta anche la valenza corporale di ogni singolo individuo. Sottili messaggi, densi di vitalità preconscia, ricchezza inestimabile fatta di niente e di tutto, il luogo di quello che Valéry descrive come il mistico limite del dicibile, l'origine archetipica della lingua e della parola. E siamo arrivati al capitolino dedicato ad Arpocrate e al suo simbolo. Ritornando all'antichità, Arpocrate è la trasformazione greca di Harpecrod, cioè del dio egizio Horus, raffigurato come fanciullo. Gli egizi lo rappresentano con un dito sulla bocca. I greci ritennero fosse un'ingiunzione al silenzio e, non avendo già alcun dio del silenzio, lo inserirono nel loro Olimpo con tale predeterminata funzione. Con un atteggiamento simile a quello di Arpocrate, l'indice della mano destra portato alle labbra, era presentata Angerona, la divinità romana preposta agli amori segreti, alla cura delle tonsille e dell'angina, donde pare sia derivato il nome. Le sue feste si celebravano il 21 dicembre ed erano dette Angeronalie. Nel mondo di oggi il silenzio è bandito ed il suo valore o disvalore è dato da negazioni malate come il mutismo e il vuoto, tanto che esso appare soltanto come un difetto di costruzione nell'incessante corso del rumore. Dal barocco Amor Pleni e dal danunziano Horror Vacui, con il gusto per il ridondante, si è giunti ad un tale livello di saturazione da invertire i termini e declamare Amor Vacui e Horror Pleni. I mezzi radiofonici e televisivi riproducono esattamente nelle loro proposte la presenza del continuum rumoroso. Nella realtà dei mass media il silenzio è un vistoso errore. Meglio la ciancia veloce e superficiale al prender tempo di chi cerca la parola più adatta a meglio esprimere. Il mutismo è il terzo aspetto sostanziale del silenzio. Al contrario del mistico silere e del volitivo tacere, il mutismo è però una dichiarazione di passività, lontananza, disinteresse o impossibilità. Il mutismo di rado è eroico. Al contrario, è spesso una malattia, può essere una protesta, una denuncia, che però, quasi sempre, sin dal suo nascere, dispera di essere comprese, rinuncia al dialogo, o meglio, è la rinuncia. Nel mutismo non si creano problemi di relazione. Il mutismo si definisce in se stesso, non si presenta nella maniera dicotomica del contenitore-contenuto né soggetto-oggetto, non originando suggerimenti di crescita spirituale, sociale, psicologica, e un'entità a sé stante. Baldini sostiene addirittura che il mutismo è un'immagine distorta e triviale del silenzio. Dice: come nella sfera delle parole ci sono i detriti delle chiacchiere vane, così nella sfera del silenzio vi sono quelli del mutismo. Il mutismo, nel suo genere, non è meno cattivo della vacuità delle parole. Quindi non quelle sollecitazioni al silenzio vivificanti l'età classica che si fondavano su un'ideale conservazione dell'io e sull'opposizione alla parola intesa come un'incognita, un dubbio di un eventuale probabile spossessamento, un azzardo che comporta il rischio di trovarsi spodestati dal dominio di sé, quindi dal proprio quid migliore. Dominarsi vuol dire essere il guardiano dei confini del proprio corpo, conoscere la propria personalità e valorizzare il proprio io, contenersi. Contegno deriva dal verbo contenere. Una persona ha contegno quando sa limitare le proprie passioni, le azioni, le parole entro precisi confini. Il contegno, cioè l'arte di tacere, è ben lontano dal mutismo, anzi vi si oppone. Il contegno in questo caso è armonia, il mutismo contrazione. Il contegno può nascere da un intenso dialogo con se stessi, mentre il mutismo è spesso figlio di opacità mentale. Ambedue sono originati da una sottrazione di parole, ma mentre il primo valorizza i significati impliciti, il secondo è una saracinesca abbassata che non garantisce la presenza di una vivida interiorità. Si perde contegno ogni volta che il proprio intimo esce dai suoi confini naturali, magari sconcertando anche gli altri. Perdere il contegno significa perdere l'autodominio e impedire anche al prossimo di rispettare gli obblighi imposti dalle leggi del dovere di gentiluomo e di uomo civile, dove l'ordine psicologico corrisponde esattamente con l'ordine sociale. Il concetto di gentiluomo è relativo soprattutto al periodo illuministico. Oggi risulta essere un'espressione arcaica, ma allora, nella massima fiducia verso il potere dell'intelligenza, il comportamento del gentiluomo si fondeva con quello del politico e, per alcuni aspetti, perfino con quello religioso. Tutto era manifestazione di un ordine prestabilito, in cui ognuno deteneva un ruolo predeterminato e dove la posizione sociale di ciascuno era garantita ed ufficializzata prima di tutto dall'abito indossato e successivamente dal suo linguaggio. La pronuncia, e non solo la qualità dei discorsi e dei timbri di voce, era il primo elemento qualificante. Comunque, la commedia di George Bernard Shaw è tutt'oggi attualissima. La ricerca degli intimi equilibri si trasformava in dovere sociale. L'autodominio era garanzia di armonia con se stessi, con gli altri e con Dio. Era la realizzazione di una stabilità e conformità sociale. La parola contegno si identificava con un equilibrato gioco di silenzi. L'arte di tacere diventa, paradossalmente, l'arte della parola, e non della parola qualunque, bensì della parola sapiente, opportuna o politica. Non basta per tacere tenere la bocca chiusa. Il silenzio dell'uomo non è il mutismo dell'animale, perché la mancanza di parola è una scelta, un modo d'espressione, una volontà, una ricerca, e addirittura spesso si applica in concomitanza a una maggiore comunicazione. L'uomo anche comunica la voce del suo volto. Che il vostro viso parli allora al posto della vostra lingua. Il saggio possiede un silenzio espressivo, saturo di parole giuste. L'attore comunica con il suo comportamento, il mimo con il suo corpo. Il silenzio, tanto come presenza quanto come assenza, si definisce in relazione ad una entità che gli si oppone, sia essa rumore, suono o parola. Parallelamente, la ricezione del silenzio nasce da questo confronto con qualcosa che lo interrompe, lo spezza o lo valorizza. Nel suo rapporto con l'altro, il silenzio può essere vuoto o saturo di significati. Può rappresentare una stasi o, all'opposto, un particolare dinamismo. Poiché si definisce sempre in relazione a qualcosa, in rapporto allo spazio-tempo, può, trovandosi prima, all'interno e dopo un discorso, una musica, un quadro, una composizione architettonica, assumere quindi la funzione di contenitore e contenuto. Poiché tutto è in movimento, in rapporto ad esso, il silenzio non è negazione, piuttosto una sua particolare forma. Il silenzio è una sorta di serpeggiante cadenza che si sintetizza più o meno armoniosamente nel gioco architettonico dei pieni e dei vuoti della nostra vita. È una presenza-assenza che qualifica la nostra quotidianità, cultura, psiche. poiché sta nelle capacità di ognuno di noi renderlo vitale, non è mai un'entità parassita. Non potrebbe mai essere definito fatuo. È una presenza inavvertita che valorizza tanto i nostri pensieri quanto i nostri sentimenti. Data questa assoluta simbiosi, anzi rapporto di essenzialità fra silenzio e movimento, tra tutti gli aggettivi, anche antitetici, che possono dargli una dimensione, non potremo mai trovare quelli indicanti vari livelli di volgarità. È l'unica realtà che, pur potendo essere eccessiva, non risulta mai volgare. Lo potremo vedere ampiamente collegato con la spiritualità, la creatività, l'arte e comunque la crescita psicologica. Questo perché tali manifestazioni umane, come profonde espressioni dell'anima, rappresentano l'acme del movimento interiore.
Abbiamo trasmesso Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.